gruppi di 5 per giorno, così metterei un po' d'ordine nella materia. Allora, vabbè, poi le altre parti possono, l'ho fatta apposta per iscritto, la deposito al Tribunale, così le altre parti possono consultarla e rendersi conto di quali sono le rinunce operate e se riterranno
Ecco,
eventualmente.
e entro la prossima udienza le altre
Diranno se
parti.
aderiscono o non aderiscono a questa rinunzia, se invece il testimone lo intendono esaminare loro. E diciamo, al netto di queste rinunce operate, ho quindi predisposto un nuovo calendario che va dall'udienza del 30 gennaio all'udienza del 28 febbraio, che è grosso modo quella che io stimo di chiusura per i miei testimoni di lista. Ho lasciato per l'udienza del 27 e l'udienza del 28 due testimoni il 27 e un testimone il 28, perché è assolutamente immaginabile che siano ponderosi come dimensione, quindi i due nominativi e il nominativo singolo sono dati dall'ingombro che il testimone avrà in udienza. Tutti gli altri, invece, seguendo l'indicazione del Tribunale, li ho raggruppati per 5.
Ecco, ricordo che come già abbiamo preannunciato, il 20 e 21 non teniamo udienza. Ecco.
Il 20 e il 21 febbraio non c'è udienza, infatti io
No,
non le
ecco,
ho.
vabbè.
Non le ho.
Meglio ricordarlo perché poi.
Ecco, io ho già, diciamo, riraggruppato, il Tribunale adesso vedrà i testi residui su queste udienze, ad eccezione fatta delle due per le quali lei appunto mi diceva che non si sarebbe celebrato. Rimane ovviamente da questa lista escluso tutto il testimoniale che io citerò e che non si presenterà e che una volta acquisita la prova, quello il Tribunale mi dirà in che udienza inserirlo. Per esempio, io già da oggi, in questo nuovo calendario, non ho incluso il test Calogero Curto di cui mi è ritornata per compiuta giacenza la raccomandata e questo mi dirà il Tribunale, lo inserirà lui. Quindi
D'accordo.
deposito
Per
tutte
quanto
le
riguarda invece le rinunce, allora, ai due testi che sono venuti oggi, che
Allora,
sono
sono Aniceto e Carfagna.
le altre parti, cosa ne dicono?
Presidente, per Carfagna non c'è nessun problema. Su Aniceto ci riserviamo un attimo di valutare unitamente a tutte le altre
Siccome sono
rinunce.
presenti, no? No?
No, non è presente nessuno dei due.
No, Carfagna sì che è presente. E anche Aniceto. Come no? Sono presenti tutti e due. Tutti
Tutti e due? Aniceto e Carfagna.
Vediamo chi c'è. Se ci sono Aniceto e Garfagna. Senza chiamarli, solo se ci sono. Com'è? Ecco, Aniceto non è nell'elenco di oggi, mi dicono. Non è nell'elenco di oggi.
Presidente, comunque sarà onere poi della parte che non rinuncia a recitarlo, quindi mi riservo comunque la valutazione
Era
su
se erano
Aniceto.
presenti
Sì,
oggi per mandarli via, non è che.
certo.
Garfagna è
Aniceto
presente.
no.
Allora, su Garfagna siete tutti d'accordo sul. Allora facciamolo venire così lo mandiamo subito a casa. Prego, venga, venga. Siccome tutti hanno rinunciato alla sua audizione, quindi non c'è più bisogno che lei deponga, può andarsene tranquillamente. Buongiorno e grazie di essere venuto. Sì, grazie. Questo dobbiamo citare. Quindi di queste poi le altre parti possono quindi prenderne visione. Grazie. In maniera da poter la prossima volta dire a quale rinunce acconsento.
Netti.
Questi ci sono. C'è anche Teste Trotta stamattina, avvocato Corini.
Sì, c'è il dottor Trotta che viene da Reggio Calabria,
ma non c'è tra questi, tra le citazioni. È venuto,
era citata l'altra
era
volta,
citata la volta scorsa,
è stato aggiunto. Sì.
Ma, e qui invece c'è anche la citazione del Teste Aniceto.
Sì, al quale però rinuncio, io ho data comunque a dimostrazione di mai, perché la citazione era stata fatta, mi rinuncio al.
Vabbè, quindi questo è.
Presidente, scusi, sarebbe opportuno che le parti si esprimessero sulle rinunce dell'avvocato Corini, perché lui aveva occupato anche delle udienze a marzo, adesso siamo a febbraio. Se io devo citare i miei, dovrei sapere se...
Io ho detto alle parti di pronunciarsi la prossima udienza.
Chiedevo, sì.
Quindi,
in modo che io possa sapere da quale udienza
sicuramente,
cominciare.
E alla prossima udienza poi decidiamo quali,
grazie,
quali sono e, con, e andiamo avanti. A questo punto cominciamo da quale testa, avvocato Corini? No. Iniziamo a sentire i testi.
Dottor Trotta, va
bene? Dottor Trotta.
Funziona?
Sì.
Buongiorno, vuole leggere quella formula a voce alta?
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Prego, si accomodi, dica le sue generalità.
Buongiorno, mi chiamo Diego Trotta, nato a Napoli il 25 novembre del 1968, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, squadra mobile.
Prego, deve rispondere alle domande che le rivolgerà l'avvocato Corini.
Buongiorno, dottor Trotta.
Buongiorno, avvocato.
Non le prendo davvero molto tempo, mi interessa che lei riferisca al Tribunale un passaggio della... di quello che accadde. Lei era a Genova nel periodo del G8?
Sì.
Con che compiti?
Dunque, io unitamente ad altri funzionari delle squadre mobili di tutta Italia fui incaricato una ventina di giorni prima dei giorni del G8 propriamente detti di recarmi a Genova unitamente al personale della squadra mobile di Reggio Calabria.
Sì.
Quale componente di un'aliquota composta appunto da diversi funzionari della squadra mobile, ognuno dei quali aveva il compito di svolgere un'attività informativa e al tempo stesso di controllo nei numerosi settori in cui la zona rossa era stata suddivisa. La zona rossa, in altre parole, era stata suddivisa in alcuni settori, più o meno una decina, ognuno dei quali era stato affidato a un funzionario e ad un'aliquota di personale di circa 20 unità. E io ero incaricato proprio di svolgere questa attività di controllo, questa attività di investigazione e di informazione proprio nel settore a me affidato, che era quello a ridosso proprio di Piazza Matteotti, se non sbaglio. Quindi...
Ecco, lei ricorda la sera del 21, in particolare, del 21 luglio, se ci fu una qualche cosa che la indusse a segnalare, a contattare i dirigenti dello SCO per segnalare un episodio? Sì, chiedo scusa, mi chiedevano un po' più di volume, un po' più di audio. Dicevo, si ricorda se la sera del 21 accadde qualche cosa, appunto, per cui lei ritenne di dover avvisare i dirigenti dello SCO?
Sì, mi ricordo perfettamente quella sera. Io vorrei fare soltanto una premessa, diciamo, di ordine sistematico per inquadrare... il contatto telefonico che vi fu tra me e il dottore Caldarozzi, diciamo, nella dinamica di quello che accadde nei giorni precedenti e in particolare nei giorni 20 e 21 luglio. Vabbè, noi eravamo lì, come ho detto, da diverse settimane, proprio con l'incarico di svolgere queste attività all'interno della zona rossa, in particolare. La mia aliquota di personale era composta da circa 20 unità, ognuna delle quali era stata abbinata ad uno scout, cioè ad una guida, anche in considerazione del fatto che gran parte del personale proveniva da squadre mobili di tutta Italia, quindi era personale che non conosceva la città, non conosceva in particolare la morfologia di Genova e in particolare quella del settore affidato. Per cui i servizi erano organizzati in questo modo, la responsabilità operativa era affidata a un funzionario, nella fattispecie al sottoscritto, che disponeva di due aliquote di personale, una che svolgeva l'attività mattutina ed un'altra che svolgeva l'attività pomeridiana. Questa aliquota di personale era abbinata ad uno scout, cioè ad una guida, ad un operatore della squadra mobile di Genova o comunque in servizio presso la questura di Genova, che aiutava il rimanente personale che veniva da fuori chiaramente ad orientarsi, a muoversi, a conoscere meglio la città. Anche perché le attività che svolgevamo erano attività anche di tipo perquisitivo, di tipo ispettivo, attività di controllo e di identificazione, finalizzate ad una bonifica, diciamo, più accurata della zona rossa e in particolare del settore a me affidato, che era tra l'altro il settore di transito dei convogli delle 8 personalità che poi avrebbero dovuto raggiungere Palazzo Ducale. In particolare a me erano stati affidati due sottufficiali, uno in servizio presso la squadra mobile di Genova ed era un ispettore, di cui però non ricordo il nome, ed un altro un sovrintendente in servizio presso un commissariato di Genova, di cui ovviamente anche non ricordo il nome, ed era il commissariato, diciamo, competente per zona su Palazzo Ducale. Quindi questi due sottufficiali normalmente svolgevano i turni di servizio 8.14 e 14.20 e coadiuvavano me in tutte le attività, come ho detto, che venivano di volta in volta stabilite dall'unità di crisi che si era insediata in questura a Genova, con il compito proprio di fare un po' il punto della situazione sulle attività di bonifica e di controllo. Quindi questo è il quadro.
Ecco, mi perdoni se invece la tiro al punto che a noi interessa di più. In particolare, la sera del 21, lei avverte la necessità di contattare
il dottor Caldarozzi.
Io dal suo tabulato, che è depositato, dal tabulato del dottor Caldarozzi, vedo che la telefonata interviene da lei al dottor Caldarozzi alle ore 19.26 del giorno 21.7 e dura circa 30 secondi. Ecco, può riferire al Tribunale per quale motivo alle 19.26 lei ritenne di avvisare il dottor Caldarozzi di cosa?
Allora, praticamente, come ho detto, questi due scout, questi due operatori, questi due sottufficiali erano in servizio presso la questura di Genova. Uno dei due mi segnalò il giorno 20, se non sbaglio, comunque antecedentemente al 21, di aver appreso da fonte confidenziale, da un confidente che peraltro aveva già conosciuto in altre circostanze, quindi questo chiaramente durante gli scontri, che nonostante vi fosse il divieto di apertura dei bar e in particolare delle strutture ricettive all'interno della zona rossa e anche in prossimità della stessa, vi era un bar che invece era aperto e che presso il quale si recavano black block o comunque personaggi vestiti di scuro per acquistare tabacchi ed alcolici.
E questo bar qual era?
Non lo ricordo. Ricordo però perfettamente che era un bar, mi sembra, anche abbastanza vicino alla questura. Cioè, vicino comunque, mi sembra, alla stazione e vicino alla questura. Però non saprei dire quale bar fosse. In ogni caso...
Ricorda se c'era una pizzeria nei pressi,
no,
di questo bar.
No, ma l'ispettore, praticamente l'ispettore mi segnalò questa situazione. E come era prassi, tutte le situazioni particolari che richiedevano comunque un approfondimento...
Non ricorda neanche la via dove poteva esserci questo...
No, avvocato. Non ricordo.
Comunque lei dà quest'input a Caldarozzi a questo orario?
No, non do l'input. L'input era stato dato già precedentemente, nel senso che io diedi disposizioni a questo ispettore, che peraltro lavorando alla squadra mobile doveva necessariamente recarsi presso i propri uffici a fine turno, di avvertire immediatamente... l'unità di crisi composta appunto da questi funzionari dello SCO, della squadra mobile di Genova.
E lei non chiama Caldarozzi?
Io lo chiamai soltanto successivamente, chiamai il giorno 21, perché nel frattempo c'era stata notizia di questi scontri. Io, per sincerarmi che la notizia fosse giunta al dottore Caldarozzi, cioè che fossero venuti a conoscenza di questa situazione, di questo bar, gli chiesi conferma. Peraltro la telefonata durò pochi istanti, perché lui era preso, impegnato in altre situazioni, quindi la telefonata durò pochi istanti. Io mi sincerai che comunque egli fosse a conoscenza, che praticamente fosse stato informato di questa situazione, di questo bar, e poi la telefonata si concluse. Tra l'altro io stesso non mi recai in questura quella sera, perché fummo impegnati fino a tarda sera e poi ci recammo direttamente presso gli alberghi dove alloggiavamo, quindi non facemmo rientro in questura.
Io non ho altre domande al test, signor Presidente, grazie.
Ci sono altre domande da parte delle difese? Nessuna? Al pubblico ministero, prego.
Nessuna.
Prego.
Tanto veramente una domanda, avvocato Tartarini, buongiorno.
Buongiorno.
Lei ha detto che c'era un provvedimento di divieto di apertura dei bar, sia dentro che fuori dalla zona rossa. Lei ricorda l'autorità che ha emesso questo divieto quando vi è stato notificato?
No, era una notizia che circolava tra noi funzionari, mi ricordo che se ne parlò, mi ricordo che anche l'ispettore che mi riferì questa situazione mi disse: guardi dottore, in realtà questo bar dovrebbe essere chiuso, però è aperto. Però è una notizia che ovviamente io non verificai, anche perché la necessità era quella che comunque l'informazione, se il bar fosse stato meno aperto, se effettivamente fosse sede di raduno del Black Bloc, doveva essere immediatamente comunicata anche per le vie brevi, cosa che feci, ai funzionari che poi erano incaricati di ovviamente svolgere i successivi accertamenti.
Vabbè, lei ricorda il nome di questo bar?
No, non lo ricordo.
Se io le dico la piramide, le viene in mente qualcosa? No. Niente. Grazie.
Ci sono altre domande? Nessuna?
Ricordo questo particolare, insomma, sì, ricordo il commento che facemmo all'epoca, insomma, che era un bar non molto lontano dalla questura, che rimaneva aperto, mi pare, in determinati orari, proprio perché era il punto di riferimento di queste persone che compravano alcolici. E questo è un particolare che, insomma, ricordo dei commenti che furono fatti all'epoca. Però il nome del bar, il luogo, al di là appunto che fosse vicino alla questura, poi bisogna vedere quanto, secondo l'interpretazione che aveva dato l'ispettore che mi riferì queste notizie. Poi mi sincerai che l'ispettore avesse comunicato effettivamente il contenuto di questa segnalazione confidenziale, ebbi conferma dall'ispettore, e poi ovviamente mi sincerai telefonicamente col dottor Caldarozzi, che appunto fossero anche loro a conoscenza di questa situazione che era stata segnalata alla fonte confidenziale dal mio ispettore.
Invece questo ispettore lo sa identificare?
questo ispettore, ho cercato di ricordarmi il nominativo, però non ricordo il nome, ma non è difficile perché è un ispettore che all'epoca lavorava alla squadra mobile di Reggio Cala- di Genova, di questo ne sono certo, ma il nome non lo ricordo. D'altra parte il loro impiego come scout era un ispettore, quindi non era un sovrintendente. Io ricordo che appunto i miei due scout erano un ispettore e sovrintendente, quindi due qualifiche funzionali diverse. D'altra parte con ordine di servizio della squadra mobile di Genova venivano abbinati a noi, quindi non sarà difficile individuare le generalità di questi ispettori. Ricordo che era alto, calvo.
Va bene, se non vi sono altre domande il test può andare, grazie.
Grazie a lei Presidente, buongiorno a tutti.
Prego, Avvocato Corini.
Sì, è indifferente, abbiamo la testimone Spada che era quella che aveva riconvocato il Tribunale, se vogliamo sentire lei, se no ci sono Riccitelli, Conte e Alveti.
Lei non che ho, deve non decidere.
Ho, no, non ho un...
Iniziamo da Spada.
Allora. Sì, non ho un palinsesto... Chi l'ha detto?
Buongiorno, vuole leggere quella formula a voce alta? Ecco, deve parlare nel microfono, ecco, dica le sue generalità.
Sono Spada Lucia, nata a Torino, il 2551.
Va bene. Deve rispondere alle domande che le rivolgerà l'Avvocato Corini.
Buongiorno signora.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, ci può dire dove abitava a Genova, se abitava a Genova nel corso del G8 nel luglio 2001?
Sì, abitavo a Genova in via Battisti 7, interno 14, che è il palazzo accanto alla Diaz.
Quindi nell'imminenza della scuola, diciamo, come nella prossimità.
Quello accanto.
Si ricorda se in questa scuola aveva trovato collocazione il Genova Social Forum?
In quella scuola accanto, no, in quella di fronte.
Sì, in una delle due scuole. Sì. Insomma. Okay. Si ricorda il nome di questa scuola?
Pertini.
È passata, è transitata in quei giorni davanti alla scuola dove c'era
Genova? Sì, spesso.
C'è qualcosa che ha colpito la sua attenzione in quei giorni? Cioè, cartelli, personaggi, può riferire al Tribunale per cortesia?
Sì, sì, avevo già detto allora nella deposizione che...
Ecco, però purtroppo signora, tutto quello che lei ha detto non conta,
sì,
nel senso,
sì,
lo deve ridire perché
sì,
il Tribunale non lo conosce.
A distanza di 6 anni e mezzo mi sono rimasti dei flash,
sì,
ovviamente, anche perché ho fatto di tutto per dimenticare.
Proviamo a scandagliare.
La prima cosa in effetti fu un cartello, perché un tardo pomeriggio, non ricordo più adesso quale convegno ci fosse, e allora volevo andare a sentire. E allora sono scesa giù dalla discesa della scuola e la parete della scuola era completamente tappezzata di cartelli e tra questi cartelli c'era un grande cartello con la A del movimento anarchico. Adesso non posso dire con precisione quali parole poi ci fossero, ma comunque inneggiavano alla rivoluzione e io mi innervosii moltissimo perché da buona idealista pensavo che fosse tutto all'insegna dell'incontriamoci, discutiamo, manifestiamo, ma sicuramente non niente a che fare con la rivoluzione.
Ecco, lei all'epoca fu più precisa, visto che adesso non ricorda.
Non mi ricordo, era un elenco, c'era la A e...
Le dico cosa dichiarò, così lei magari può dire al tribunale su questa sollecitazione se le viene qualche cosa di più preciso alla mente. Su cui campeggiava la scritta in inglese Anarchy Offensive Group, o forse l'ultima parola era team, seguito dall'indicazione di 4-5 punti in lingua inglese che inneggiavano alla distruzione e alla morte al potere.
Può essere, visto che mi è rimasto impresso, può essere.
Era da sola o era in compagnia anche di sua figlia?
No, ero con mia figlia perché mia figlia in quella settimana aveva la scadenza termine per la gravidanza. E quindi quando...
Quindi anche sua figlia vide...
No, perché ero discesa io e lei era rimasta su, anche perché appunto aveva la scadenza per il 20 di luglio. Il parto poi è stato bloccato per tutto quello che trascorremmo poi in quel periodo.
Si ricorda poi se sempre quel giorno, parliamo del venerdì, lei vide transitare dei personaggi che colpivano la sua attenzione in piazza Merani, sempre il venerdì, personaggi che magari avevano cose per le quali lei li notò? Parliamo sempre del venerdì, signora, se se lo ricorda, se no...
No, io le posso dire in generale, in quei giorni, io fui tra quelli che telefonarono alla polizia.
Ci arriviamo.
Perché
sono
c'era...
Sono ancora al venerdì, ora poi alle telefonate ci arriviamo.
Non le so distinguere se certe cose le vidi il venerdì piuttosto che il giovedì, non
lei,
lo so.
Lei all'epoca disse, sempre ai carabinieri, il 28 agosto del 2001, quindi forse aveva... un ricordo più fresco, lei disse...
Ma anche emozioni un pochino più turbate.
Certo, lei disse, quel giorno, parlando sempre del venerdì, qui il giorno prima, notai anche numerosi manifestanti transitare in piazza Merani, alcuni armati di bastoni. Si ricorda se li vide armati di bastoni?
Ripeto, non lo so se quel giorno, però era facile vedere i ragazzi che uscivano con bastoni.
Uscivano dalle scuole?
Dunque, le finestre di casa mia erano lato Merani e lato via Cadore, quindi sul retro, non su via Battisti. Quindi quello che vedevo, lo vedevo nel tratto. Non tanto in piazza Merani perché avevo la camera da letto, quanto lato via Cadore, quindi loro scendevano da via Cadore e andavano verso il mare.
Ed era consueto per lei vedere personaggi che transitavano in quei giorni armati di bastoni, armati con altri oggetti?
C'erano anche questi. Per lo più erano ragazzi molto giovani con il loro zaino in gruppetti e no, poi c'era qualcuno che aveva bastoni o pezzi di tubo perché all'epoca la scuola era circondata dalle impalcature.
E infatti arrivava appunto questo. Il giorno dopo, il sabato, lei se lo dovrebbe ricordare, stava prendendo il sole lei all'epoca. Ecco, che cosa è successo? Era la mattina?
Si riferisce all'episodio dei ragazzi che avevo visto sul tetto della scuola? Perché quello me lo ricordo benissimo perché
al tribunale
ho gridato come un'ossessa per farmi sentire.
Racconti al tribunale cosa è successo sabato mattina, cosa ha visto lei?
Sì, noi avevamo la terrazza sopra la casa e ad un certo punto... la mia attenzione è caduta su un gruppo di ragazzini, ma erano molto giovani, che erano sul tetto della scuola e almeno due stavano svitando i terminali delle impalcature. E con ovvio pericolo, per cui mi sono messa a gridare come un'ossessa, "It is dangerous!" E una ragazzina si è messa a ridere e mi ha detto "non importa, it doesn't matter". Dico, beh, per cui credo di avere telefonato a quell'epoca.
Ecco, andiamo con ordine. Lei ha visto personalmente che smontavano questi ponteggi e passavano i pezzi di ponteggi all'interno della scuola?
Sì, nel senso che sul terrazzo, sul tetto della Diaz c'era un gabbiottino con un accesso evidentemente.
Le leggo cosa...
E svitavano e passavano il tubo a qualcuno che era lì.
Le leggo cosa dichiarò lei ai carabinieri, così magari si rinfresca la memoria. Mi recai a vedere e notai alcuni giovani, tre ragazzi per essere precisi, uno di questi svitava al terminale di un'impalcatura e passava pezzi di questa a un altro ragazzo, il quale a sua volta li calava.